Bentornati a tutti in una nuova puntata di Dobbiamo Capire la Formula 1 vista da Maranello, anche oggi in compagnia dell'Inge.
Ciao a tutti.
E del buon Corra.
Ciao a tutti.
Allora, ci ritroviamo dopo alcuni gran premi e qua, ragazzi, abbiamo un sacco di carne da mettere al fuoco, perché c'è stato il gran premio del Singapore e poi dopo il gran premio di Austin dopo la pausa, e si sono cambiate un po' di cose e speriamo che continuino su questo trend. Allora, partiamo dal GP del Singapore, breve riassunto, vittoria di Norris con qualche brivido, perché comunque ha sfiorato il muro, è arrivato un po' lungo, nonostante fosse da solo, in realtà non era proprio tranquillo, lui ha detto sì, mi stavo un po' annoiando perché ero da solo, però in realtà ha rischiato e non poco. Seconda posizione per Max Verstappen, quindi c'è stato un guadagno di 7 punti, e terza posizione a completare il podio Oscar Piastri. La Ferrari, a causa di una qualifica un po' maledetta, si è ritrovato a partire indietro e quindi ha terminato con Leclerc in quinta posizione e Sainz in settima. Peccato, perché la Ferrari aveva un bel passo e poteva avere anche un bel colpo in qualifica, che gli avrebbe permesso di prendere qualche punto in più importante per il campionato costruttori, perché come abbiamo visto Inge e Corra, dopo la pausa invece siamo andati molto molto bene con le Ferrari, che hanno fatto una doppietta clamorosa. Da Leclerc una partenza pazzesca, partiva terzo ma già la prima curva era primo perché ha infilato sia Verstappen che Norris, che si sono un po' dati fastidio, e poi gestione del passo gara, delle gomme, strategia, tutto è filato liscio, prima e seconda posizione. Direi assolutamente un weekend pazzesco. Ferrari, Corra, vuoi dirlo tu? A quanti punti sei portata dalla Red Bull nel campionato costruttori?
Allora, dalla Red Bull si è portata, dopo gli Stati Uniti, a 8 punti di distacco dalla Red Bull. Red Bull 504 punti, Ferrari 496 punti. Quindi non serve che entrambe le macchine facciano il garone in Messico, basta che praticamente una delle due finisca davanti a Verstappen, anche solo per dimezzare questo gap che c'è tra terzo e secondo posto.
Sì, mi fa ridere che la Red Bull la intendi come Verstappen, nonostante sia il gran premio di casa di Sergio Perez.
Infatti si spera, almeno Red Bull sicuramente spera, che almeno in questo caso Perez, sentendo l'aria di casa, possa fare bene. Ma ci ricordiamo che l'anno scorso questa area di casa non gli ha fatto bene, anzi gli ha fatto montare la testa. Aveva fatto una buona partenza all'inizio, poi però è arrivato quasi davanti, credo secondo se non ricordo male, alla prima curva, poi ha curvato chiudendo la porta a Leclerc, cioè proprio ha curvato come se Leclerc non fosse all'interno della curva, e l'ha presa e la sua gara è finita lì. Quindi, come dire, in quel caso lì non gli ha fatto molto bene l'area di casa.
E Inge, Ferrari ha soli 8 punti di distacco dalla Red Bull nel campionato costruttori. Dopo 4-5 gare di questo campionato, forse poteva essere solo un sogno una cosa così. Quindi, tanta roba.
Sì, chi l'avrebbe mai detto? Si è visto durante la stagione proprio i due trend di prestazione che si sono incrociati, e ad un certo punto Ferrari ha preso anche del vantaggio su Red Bull. Tant'è vero che Red Bull, se non fosse per Verstappen, che a mio avviso fa sempre qualifiche, gare perfette, tirando fuori il 110% dalla macchina, secondo me faticherebbe ad andare a podio. Da Monza in poi, secondo me il cardine è stato Monza, dove la Ferrari ha portato il nuovo pacchetto, ha funzionato tutto a Monza, e da quel momento lì in poi tecnicamente è stato un po' quasi il punto di riferimento, soprattutto durante la gara, una gestione delle gomme sopra tutti gli altri. Fatica ancora un po' in qualifica, l'abbiamo visto bene ad Austin, dove sia nella sprint che in gara andava più forte di tutti, ma e in qualifica faticava. Si è stati un po' fortunati, ecco, dalla partenza della gara di Austin. Una volta che Leclerc è andato in testa non c'è stata storia per nessuno. Io non vedevo una gara così dominata dalla Ferrari da non so quanti anni ormai, ed è stata una boccata d'ossigeno.
Provinci, io ti chiedo, se Leclerc non fosse riuscito a prendere le prime due posizioni e quindi prendere la testa della gara alla prima curva, dici che sarebbero state molto minori le possibilità di vincere per Leclerc, perché il passo era veramente buono, e anche Sainz abbiamo visto che ha sorpassato, e cioè grazie al pit stop e al passo gara.
Secondo me noi abbiamo avevamo la fortuna ad Austin di avere due punte, sia Leclerc che con Sainz, quindi riusciva a mettere nel sacco con la strategia eventualmente un pilota in testa, e questo ci dava un vantaggio che poteva portarci a vincere lo stesso, vedendo anche proprio il passo, quindi un undercut e un overcut sarebbe stato molto potente. E mi ha molto stupito Austin, soprattutto il passo gara, perché ricordiamo che la Ferrari a Barcellona aveva portato un nuovo fondo e la macchina è iniziata a saltare tantissimo, tant'è vero che non so se vi ricordate a Silverstone dove avevamo messo un fondo vecchio ed era stato un disastro, avevamo preso 50 secondi dal primo, insomma. E lo snake di Austin ricordava molto lo snake di Silverstone, ma siamo riusciti ad avere performance nel primo settore, a limitare i danni, e poi dopo su tutto il resto del circuito ad andare veramente forte, quindi complimenti.
Anche perché è da un po' di gare che la Ferrari sta azzeccando le strategie, o quantomeno non fa errori così grossolani. Ora speriamo di non aver fatto per le prossime gare, però è veramente anche da quel versante lì ottimo, questo dà sicurezza e quindi anche il clima è molto più sereno in casa Ferrari.
E mi faceva notare prima Corra come in realtà dopo Singapore, che era una gara che molti consideravano una pista che molti consideravano pista Ferrari, ci siamo tutti chiesti, ma dopo questa pausa, con l'arrivo di alcuni circuiti come Austin, Messico, che non sono propriamente pro Ferrari, cosa possiamo andare a fare? Come si evolverà la situazione? Come ci sarà la classifica costruttori per la Ferrari? E Austin è stata una risposta sorprendente. Allora io vi chiedo, cosa ci dobbiamo aspettare dal Messico, da Las Vegas, da tutte queste gare che rimangono e che vedono una Ferrari in lotta per il campionato costruttori tecnicamente? Cioè, c'è la possibilità di poter attaccare addirittura McLaren?
McLaren è da un po' che sta pasticciando a livello di strategie, settaggio della macchina o anche solo gli errori dei piloti, cioè solo con molte virgolette ovviamente, quindi in McLaren tanti piloti quanto il team stanno sentendo particolarmente questa pressione, un po' questa tra virgolette sempre paura di vincere. Red Bull attualmente allo stato delle cose, adesso vedremo il Messico, corre con una macchina ed è da un bel po' di gare e quindi un bel po' di mesi che ce lo stiamo dicendo. Ferrari attualmente sembra la squadra più in forma, ha ottimizzato il pacchetto, ha portato gli sviluppi che hanno portato hanno funzionato, i piloti sono in forma, le strategie funzionano, come dire,
cosa fa andare storto?
No, cosa fa andare storto, speriamo di no, però anche solo il Brasile e Las Vegas sono circuiti che presentano rettilinei molto lunghi, curve molto lente, quindi serve della ripresa, serve del motore, quello ce l'abbiamo, sulle altre gare staremo a vedere.
Beh, Inge, ti chiedo, la Ferrari abbiamo capito potrebbe anche provare a sognare, però la domanda un po' di nuovo che mi faccio è questa: quanto però per quanto riguarda il prossimo anno può essere un buon punto di partenza quello della Ferrari in questo momento?
È importantissimo, in tutti questi anni abbiamo visto che chi fa bene ad Abu Dhabi o comunque nelle ultime gare poi si porta questo vantaggio anche alla prima gara dell'anno dopo. Ricordiamo che il regolamento non cambierà praticamente l'anno prossimo. Ferrari a me dà l'idea proprio di aver capito la direzione o comunque le qualità e i difetti della macchina, e ogni gara cerca di trovare il giusto compromesso ed è l'unica squadra che il venerdì è già pronta o comunque parte da una base molto migliore rispetto agli altri. Cioè, guardiamo anche solo il disastro di Mercedes che non è riuscita fin dal venerdì a capirci qualcosa, poi la domenica ad un certo punto andava forte. La McLaren abbiamo visto che ad Austin, ma soprattutto adesso in Messico, ha portato molti sviluppi che li aveva tenuti un attimo da parte per un po' e inizia a far fatica perché deve capire a questo punto il setup. Non parliamo di Red Bull che si sta pian piano perdendo. Quindi io vedo una Ferrari pronta e questa solidità, come ha detto bene Corra, anche dentro la pista se la può portare l'anno prossimo.
Però ci siamo detti che molto molto tempo fa la McLaren aveva un po' plafonato la macchina, nel senso che aveva visto che certe cose funzionavano molto bene e quindi aveva deciso di non stravolgere l'assetto con magari degli sviluppi improvvisi e dei pacchetti di aggiornamenti. Adesso però, forse complice il fatto che la Ferrari sia tornata così tanto in forze, è costretta a rischiare e quindi, come hai detto tu, in Messico porterà degli aggiornamenti, ma questo non vuol dire che funzioneranno.
Sì, la Ferrari ha alzato il livello, quindi McLaren ha dovuto rispondere in qualche modo, aveva questo fondo, l'ha portato. Abbiamo ancora pochi dati, McLaren sembra aver funzionato ma deve trovare il setup giusto e quindi adesso sarà una bella sfida.
E a proposito, cioè, quindi possiamo dire in realtà, scusate, ma che la Ferrari sta mettendo pressione e non poca Red Bull e McLaren. E a proposito di pressione, io ti vorrei chiedere, Corra, uno che secondo me la pressione non la gestisce molto bene è un certo Lando Norris. Però io ti chiedo, oltre alla questione di gestire la pressione delle partenze che ha sbagliato eccetera, perché anche domenica scorsa nel Gran Premio di Austin ci si poteva aspettare un attacco di Verstappen all'interno e lui non ha deciso di allargare la traiettoria per incrociare, ha tentato di chiudere ed è finito largo. Dopo questo episodio non ha comunque dato l'impressione di poter fare quel qualcosa in più che è insito dei grandi campioni. Mi sembra un po' un Lando Norris che accusa molto il colpo, accusa molto l'andamento di una gara, cioè se va tutto bene abbiamo visto che comunque non è perfetto, se va male si plafona, cioè mi sembra un po' un pilota che deve migliorare dal punto di vista mentale. Allora,
dal mio personalissimo punto di vista la questione è questa, almeno la lettura che faccio io è questa qui. Quest'anno nessuno si aspettava una McLaren così prestante, addirittura che potesse lottare, o si vedrà adesso fra un paio di mesi, vincere il titolo costruttori o anche solo lottare e vincere quello piloti. E fino all'anno scorso la McLaren era relegata nelle retrovie, quindi la pressione mediatica, al di là di fare una bella gara o una brutta gara, non è così costante o eccessiva. Adesso che si è lì, Red Bull è nettamente in difficoltà e è fortunata ad avere un grande campione come Verstappen che li tiene tra virgolette a galla. Loro sono lì davanti, vincono, hanno una macchina che resta prestante al di là dei vari pasticci, però tutti gli errori che magari fino all'anno scorso erano nascosti o comunque non erano così evidenti, quest'anno emergono tutti e Norris è sempre costantemente al centro dell'attenzione mediatica, anche perché ricordiamolo, tecnicamente sì, il campionato è mondiale, ma la Formula 1, il circus della Formula 1 principalmente ha un DNA britannico. Lui pilota britannico e sono tutti costantemente lì su di lui. Adesso noi vediamo, diciamo, la parte italiana, però non oso immaginare come può essere la sua giornata tipo con tutti i giornalisti che gli danno contro. Ma come mai hai fatto questa partenza? Ma scusa, lo sanno tutti che Verstappen avrebbe tirato fino all'ultimo, perché tanto se entrambi escono comunque ne guadagna Verstappen, perché certo. Non cioè al di là dei costruttori.
Beh, io direi che siamo pronti a vedere altre scintille tra Verstappen e Norris, perché io credo che a una certa Norris comunque inizierà a rispondere in modo un po' più aggressivo anche agli attacchi di Verstappen. E anche abbiamo visto ad Austin, quando è stato lui ad attaccare, insomma, non è stato proprio un campione di aggressività, cioè non sembrava che quel sorpasso comunque lo volesse proprio portare a casa. E l'unica volta che ci ha provato un po' di più è andato largo, insomma, poteva forse essere un po' più aggressivo o qualche volta provare un ingresso anche all'interno, ecco. Vedremo cosa succederà nei prossimi Gran Premi. And George suggests more management. 6, turn 6. Invece le ultime due gare ci hanno consegnato tra le mani due piloti che sono tornati, anzi uno è tornato, l'altro è appena arrivato e stanno già facendo parlare molto di sé. Questi due piloti sono uno, un pilota di vivaio Red Bull, che è Liam Lawson, e l'altro è un pupillo di Corra, che è il buon Franco Colapinto. Allora, io non posso che non partire da te, Corra, chiedendoti un parere su quello che è stato questo esordio, direi straordinario, di Franco Colapinto.
È un pilota che sta facendo vedere cose incredibili. E noi valutavamo il suo compagno di squadra come un buon pilota, e tuttora la situazione è questa. Però l'arrivo di questi due nuovi piloti, Colapinto e Loso, che anche se di fatto è un ritorno, sta mettendo pressione ai compagni, perché anche Yuki Tsunoda adesso non si trova in una bella situazione a proposito di pressioni mediatiche dettate in questo caso dai compagni. Io la vedo così, sono due piloti che hanno tutto da dimostrare, cioè è come se facessero l'in, perché di fatto anche con Colapinto non si sa bene se ha un sedile per l'anno prossimo. Io ho sentito che Audi è interessata, forse si vociferava di Red Bull, però lui adesso ha tanto da dimostrare. Comunque ha una macchina che non è in lotta per chissà quale posizione, e anzi è in lotta per le ultime posizioni, per non essere ultima. Di fatto attualmente è in ottava posizione e è a 4 punti di vantaggio dall'Alpine, cioè Alpine a 13, la Williams ne 17 per correttezza, e l'ex Toro Rosso è a 36 punti, quindi è in settima posizione.
Senza considerare la Sauber Inge, che insomma non credo possa fare punti.
Non ha una macchina che è nettamente ultima. I piloti per me non so come possono ancora essere in Formula 1. Addirittura si dice che Bottas potrebbe avere un sedile anche per l'anno prossimo. Io con questi giovani, appunto, che in Formula 2 nessuno spicca come ha spiccato ai suoi tempi Leclerc, Hamilton, Norris, Verstappen. C'è Verstappen in Formula 3, ma perché il livello è veramente alto. Qualsiasi pilota dalla Formula 2, abbiamo visto Berman, Colapinto, Lawson, ha avuto un'opportunità in Formula 1, ha sempre fatto bene, ha invecchiato di 10 anni tutti quei piloti come Albon, Tsunoda, Zhou, che sembravano comunque medi, comunque portavano a casa il loro risultato, ma hanno alzato l'asticella.
Ma tra l'altro Lawson è andato a punti, non a posizione per lui, e Tsunoda ha avuto una gara da dimenticare, un suo errore, un testa coda, mai avuto il passo. Lawson ha fatto una gara pulitissima che l'ha portato in nona posizione, cioè che esordio. E Colapinto niente da dire, cioè ha fatto veramente tutto bene, anzi ha fatto più di quello che doveva fare, perché molte volte si dice è importante che porti a casa la macchina, faccia esperienza. No, lui sta avendo dei risultati che faticano gli altri ad avere, nonostante siano partiti da tutta la stagione con questa macchina. Quindi i risultati che ha avuto Colapinto sono assolutamente straordinari ed è giusto tenerlo d'occhio.
Sì, Colapinto è sempre andato a punti, con l'unica eccezione di Singapore, che è andato undicesimo, quindi comunque era lì per prendersi il punto.
E comunque dietro Perez, dietro una Red Bull. Quindi...
comunque dietro Perez, e negli Stati Uniti ha preso un punto perché è arrivato decimo, e un punto gli è stato tolto da Ocon, che gli hanno fatto entrare il famoso giro veloce, se no ne avrebbe fatti due di punti. Quindi sta andando benissimo, sta facendo un figurone, tutti lo adorano e sta diventando proprio l'idolo delle folle praticamente.
Allora io direi di passare al bar, perché la mia bomba è proprio sul Colapinto.
There's a lizard again on the track. A smaller one this time.
Okay, understood. Maybe Godzilla had a kid.
I mean, that makes sense.
Apriamo la porta del bar, perché ci mancano un po' le bombe di Corra. Quindi io ti lascerei la parola, però dopo ho una bomba anch'io, che come ho detto è su Colapinto.
Allora, spariamo la grossa, no? Siamo qua, da un po' c'è stata la pausa in mezzo, così siamo carichi, siamo tornati. Si parla di Messico, un pilota messicano c'è. Ma vuoi che non vinca sto Gran Premio?
Se Perez vince il Gran Premio del Messico, chiudiamo il podcast.
Fino al prossimo anno.
Ci divertiamo.
Facciamo altro, dai.
Speriamo,
allora,
no.
La mia bomba è una bomba un po' ironica, dai. In realtà io credo che per questioni di sponsor, non sponsor e altre cose, Colapinto non avrà sedile il prossimo anno. ma verrà assunto come estate in Williams. Come lui ha detto in intervista, ho scelto di montare le medie. Se non avrò un sedile, potrò essere assunto come stratega. Io so che andrà a finire così in qualche modo. Chissà, quindi magari una nuova avventura professionale per quella Pinto. Ma io direi di passare allora ai nostri premi. Però partiamo dall'Inge. Inge, premio ha capito per questi due gran premi.
Chi ha capito secondo me è la Haas, perché ha portato un pacchetto enorme di aggiornamenti ad Austin e hanno portato i loro frutti. Hülkenberg ottavo, ha fatto 4 punti. Magnussen ovviamente fuori dai punti, anche lui un pilota un po' secondo me non adatto a questa Formula 1. Ma l'Haas sembra avere la macchina migliore in tutto quel pacchetto di
Alpine,
di medie e bassa, sì. Esatto, Alpine, Sauber, Toro Rosso, che adesso esatto. Chi non ha capito, secondo me non hanno capito la Mercedes. Venerdì sembrano disperse a metà classifica, la domenica addirittura Russell fa una gara la migliore quasi della stagione, arriva a sesto ma partendo indietro. Quindi secondo me non hanno capito bene la macchina, non hanno capito come metterla a posto, e solo che non lo capiscono davvero da anni ormai, da quando c'è questo nuovo regolamento, non hanno mai trovato veramente la soluzione ai loro problemi.
Allora, per me in Stati Uniti ha capito la Ferrari, doppietta, scontato, però
dici?
Ottima partenza, sfruttando un bisticcio tra i primi due, tra Verstappen e Norris. Ottima strategia sia di uno, sia di un pilota che dell'altro. Primo, secondo, ottima gestione anche dei piloti, delle gomme. Cosa vuoi dire di più? Cioè, più di così, basta. Hanno capito, punto e basta. Per il mio non ha capito, voglio ripescare un mio vecchio premio non ha capito, scusate il gioco di parole, perché si è aggiunto Lawson, ha preso punti, quindi in un campionato dove c'erano 20 piloti, essere 23esimo penso sia un must, sì. No? Quindi io proprio non ho capito, continua ad essere Valtteri Bottas.
Povero Bottas, veramente 23esimo.
Resisti Bottas, siamo con te.
Poi per dovere di cronaca, zero punti sono anche Sergeant e Zu.
Non
però,
mi toccare Sergeant.
Però viene messo ultimo Bottas, quindi il premio va a lui.
Che poi Sergeant ha meno gare di Bottas, però comunque è davanti a lui in classifica. Quindi
credo sia un fatto di così posizionamento.
Sì, però anche solo per chilometri lo darei a Bottas allora. Questa
per impegno.
Posizione, almeno non molla lui. Niente, io il mio premio ha capito o non ha capito rimane in casa Red Bull, tutte e due. Il mio premio ha capito è a Verstappen, perché comunque ha capito che nonostante non abbia la macchina più performante, piuttosto che fare cose che possano mettere in difficoltà la squadra oppure provare a strafare per poi finire fuori, lui sta facendo esattamente l'unica cosa che può fare per vincere il campionato in maniera comoda, cioè dare fastidio a Norris. Cioè lui l'unico motivo che ha per di preoccupazione è Norris, che è secondo in campionato, e lui è sempre lì. Se non arriva primo arriva secondo, però l'ha messo in difficoltà e ha causato il fatto che Norris non abbia potuto lottare per la vittoria grazie a quell'attacco in curva 1. Ha fatto una difesa magistrale su Norris negli ultimi giri che l'ha costretto a provare il sorpasso all'esterno e ha causato poi l'uscita di pista di Norris e il sorpasso fuori pista. Quindi ha capito Verstappen che veramente deve concentrarsi solo su di lui in questo momento, a prescindere dai risultati degli altri. Invece il premio non ha capito, e a me dispiace, ma mi tocca darlo al padre di Sergio Perez. Padre di Perez che ha detto: io sono molto contento per la carriera di mio figlio e so che lui diventerà campione del mondo, è solo questione di tempo. Allora io non so cosa, insomma, cioè so forse cosa gira in Messico, però chiederei al padre di Perez di fare un attimo un passo indietro e smetterla magari di alzare il gomito, non lo so, adesso a parte gli scherzi. Come si fa a pensare che Perez possa diventare campione del mondo, Corra?
Non so, infatti devi chiedere a lui.
No,
Corra, lui... te che sei promotore di Perez.
No, adesso ognuno vuole sempre il meglio per i propri figli e crederà fino all'ultimo che possano essere i migliori del mondo, però insomma, la vedo dura, ecco. Detto questo, vi chiedo i pronostici per il Gran Premio del Messico. Vabbè, corra, partiamo da te che hai detto la vittoria a Perez.
Mi sono esposto, quindi oramai devo dare Perez primo, nonostante non sia il mio pupillo, ci tengo a ribadire. Dico Perez, Norris, Verstappen.
In Messico vedo una Ferrari sempre davanti, quindi dico Leclerc. Non mi gioco la doppietta per non tirarla, quindi dico Leclerc, Norris, Sainz. Verstappen un po' più indietro. Perez,
non per Perez
primo, diciamo che primo. Va a punti.
No,
primo, ci sarebbe primo. Un grande risultato.
Comunque.
No, io mi gioco invece Jolly e non voglio buffarla, però lo dico lo stesso. Io prospetto una doppietta Ferrari, di nuovo, a distanza di una settimana sarebbe clamoroso. Leclerc, Sainz, terzo Norris. Complici gli aggiornamenti McLaren, che comunque lo fanno stare tranquillo. Vedremo chi avrà ragione. L'appuntamento è quindi al GP del Messico e alla prossima puntata di Dobbiamo Capire la Formula 1 vista da Maranello. Grazie Inge.
Ciao a tutti, grazie.
Grazie Corra.
Ciao a tutti.
Appuntamento alla prossima settimana. Ciao.